Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, ben ritrovati qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. 9 e 12 secondi di lunedì 2 febbraio. Noi oggi cominciamo dalla notizia, ecco, molti giornali commentano la notizia che Charlie Hebdo sospende le pubblicazioni. Sul Corriere della Sera, per esempio, c'è un pezzo di Stefano Montefiori che intervista Lutz, che è uno dei disegnatori superstiti. Il primo problema, così inizia il pezzo sul Corriere di Montefiori, lo trovate a pagina 18, lo spiega bene appunto Lutz, il disegnatore. Come continuare a fare il giornale di sempre, quello che si batte contro i simboli una volta che Charlie Hebdo è diventato un simbolo a propria volta? Oscilliamo fra l'essere considerati dei provocatori e dei cavalieri bianchi in difesa della libertà d'espressione. Nessuno dei due ruoli è mai piaciuto ai disegnatori di Charlie, commenta Montefiori sul Corriere, ma ecco il secondo problema. Tra provocatori e cavalieri bianchi la lancetta comincia a puntare di nuovo su provocatori. L'ultimo numero era uscito, ce lo ricordiamo, il 13 gennaio, si è venduto in oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo, e già quel giorno in conferenza stampa Lutz, che lo ripetiamo è uno dei superstiti ed è anche lui il disegnatore della copertina con Maometto, aveva avvisato che il successivo numero non sarebbe apparso prima del 4 o dell'11 febbraio. Però quelle date sono saltate, non si sa quando uscirà il numero 1179, quindi pubblicazioni sospese a data da destinarsi. Lutz ha concesso tra l'altro un'intervista, era un'intervista video ieri sul sito americano, o meglio sulla versione americana di Vice News, resa pubblica appunto meno di 24 ore fa. Immagini subito drammatiche, perché così inizia: ecco l'appartamento di un disegnatore dopo l'attentato, dice Lutz mostrando il proprio stesso appartamento con un bicchiere di vino scaramantico rituale in mano, e cioè un gran caos e persiane chiuse. La telecamera inquadra le finestre oscurate dell'uomo che dal 7 gennaio è sotto scorta della polizia. E tra l'altro è anche rocambolesco, continua Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, il modo in cui Lutz si è salvato, perché quel giorno, il giorno dell'attentato, era il suo 43esimo compleanno. Ha fatto tardi alla riunione di redazione perché, dice, sono rimasto a letto con mia moglie più del previsto. Lutz, a un certo punto durante l'intervista su Vice, scoppia in singhiozzi, traspare l'emozione sia per i 4 milioni appunto in piazza a gridare Gesù Charlie, sia appunto per quello che poi per il modo in cui si è dovuto rielaborare il lutto quando poi tutto quanto è finito. Tra l'altro anche paura di farsi strumentalizzare, scrive Montefiori, vedi la presenza dell'Arabia Saudita alla marcia, e il dispiacere per il sostegno mancato. Per esempio, tra chi ha mancato in qualche modo il sostegno c'è il New York Times, che non ha pubblicato la nuova vignetta per paura di ferire qualcuno. Insomma, il problema è: troppa solidarietà significa ipocrisia, poca solidarietà potrebbe significare tradimento, e quindi è un po' lo spirito di Charlie che cerca se stesso. E allora cambiamo, perché come dicevamo su diversi quotidiani la notizia è commentata, cambiamo quotidiano, perché sul Fatto Quotidiano c'è un'altra intervista a Gérard Biard, che è caporedattore di Charlie Hebdo, che dice: non ci siamo, intervistato sul Fatto da Leonardo Cohen, non ci siamo prefissati una data precisa, stiamo riflettendo su quello che vogliamo fare e che dobbiamo fare. Siamo rimasti una quindicina. Per il momento continuiamo però a lavorare nello spazio che il quotidiano Liberation ci ha messo a disposizione. E il problema non è soltanto, come era scritto sul Corriere, di tipo diciamo ideologico, e sull'effetto spiazzamento che ovviamente hanno provocato queste ultime giornate, ma anche proprio la questione pratica. Ci mancano 8 pilastri di Charlie Hebdo: i disegnatori uccisi, persone che erano grandi disegnatori, grandi scrittori, che avevano grandi idee, persone che non erano in questo giornale per caso, dice Biard. Siamo senza questi 8 pilastri, per questo dobbiamo seriamente riflettere su come portare avanti il nostro progetto. Dall'estero qualche vignettista, chiede Leonardo Cohen, si è offerto per rinforzare la redazione. Per ora nessuno ha risposta. Ci occorre tempo per riordinare le idee, per riprendere i ritmi consueti e discutere anche di che cosa fare, tra l'altro, delle somme incassate con le vendite del numero straordinario e dei contributi di chi ci è voluto aiutare. Ma a proposito di soldi, continua Leonardo Cohen sul Fatto Quotidiano, l'Istituto Iraniano del Fumetto ha deciso di istituire un concorso internazionale di vignette per replicare ai disegni satirici di Maometto pubblicati da Charlie. E la vicenda ha anche delle ripercussioni, come se fosse un effetto domino anche in Italia. il carnevale, ecco, il carnevale di Viareggio, la paura di Viareggio, nessun carro sull'Islam, ai corsi mascherati sui viali a mare di Viareggio, questo sempre sul Fatto Quotidiano la notizia, su richiesta della prefettura di Lucca, per ragioni di ordine pubblico e su disposizione della Fondazione Carnevale, non ci sono carri e riferimenti di alcun genere alla strage di Charlie Hebdo. Fabrizio Galli, che è rappresentante degli assocarristi e decano della Cartapesta, ha spiegato: questa non è censura, è una scelta di buon senso. Il Carnevale ha una responsabilità diversa rispetto a una rivista satirica. Noi facciamo dei carri che portiamo in mezzo a 100.000 persone, ogni carro tra l'altro contiene 200 maschere sopra, un conto. E se io faccio una vignetta, la pubblico, e vengono a cercare me, un altro se io porto un carro a una manifestazione tanto importante, metto anche a rischio la vita degli altri. Tra l'altro non è nuova una notizia come questa su Viareggio, perché per esempio nel 2009 un carro avrebbe dovuto raffigurare da una parte il cristianesimo simboleggiato da un papa, dall'altra l'Islam rappresentato da un musulmano, entrambi armati di spade, però il bozzetto fu cambiato, al posto del papa fu messo un crociato, al posto del musulmano un mostro vagamente ispirato a Sauron del Signore degli Anelli. La Fondazione Carnevale era stata allertata in quel caso dal CESIS, cioè il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, secondo cui esisteva il rischio di un attentato. Insomma, come la si mette, no? Il Carnevale è un'antichissima propria volta manifestazione della nostra cultura, e mettere freni al Carnevale significa costringerci a ridimensionare una nostra tradizione. D'altra parte è anche ovvio che la sicurezza deve avere la priorità. Insomma, ogni giorno si aprono problemi che fino a ieri credevamo risolti. Stiamo ascoltando The Well Wisher del trio scandinavo guidato dal pianista Esbjörn Svensson, con Dan Benglund al basso e Magnus Ostrom alla batteria. The Well Wisher ci farà compagnia in tutta questa puntata di Pagina 3. Adesso un incipit celebre, così apriamo quest'altro pezzo. Erano i giorni della peste a Napoli, così comincia uno dei romanzi italiani più potenti, inquietanti, discussi anche odiati del Novecento, La pelle di Curzio Malaparte. Proprio oggi alle 17 parte il ciclo di Ad alta voce dedicato alla pelle letta da Toni Laudadio. Allora, poiché i giorni della peste a Napoli forse non sono mai finiti, prendiamo Napoli come metafora italiana, vi introduciamo alla lettura di questo romanzo con un pezzo abbastanza noto di Enzo Siciliano, che abbiamo ripescato da Repubblica.it, mentre appunto siamo in attesa alle 17 di Ad alta voce, che parte con La pelle. Tra l'altro potete sempre recuperarlo in podcast, qualora non ce la facciate a sentirlo alle 17. Era un libro in brossura color granata, così partiva Enzo Siciliano commentando La pelle di Curzio Malaparte. Fu pubblicato a un anno dal successo in Francia, lì era stato stampato nel 1949. Lo leggevano persino gli adolescenti col gusto del proibito. Pagine di un esplicito erotismo e allora ci si poteva domandare se fosse neorealismo o diario o romanzo. Vi si parlava dei primi mesi dell'occupazione alleata di Napoli, ma era un libro incorniciato, continuava Enzo Siciliano, di maledettismo, dove l'orrore degli sconfitti, disposti anche a vendere le proprie figlie pur di sopravvivere nei vicoli di Napoli, regna sovrano. I napoletani se ne offesero, Emilio Cecchi addirittura ne scrisse come di una maledizione. Ma la pelle di Curzio Malaparte è scampato a quelle polemiche, continua questo pezzo che abbiamo ripescato da Repubblica.it e che troverete linkato sul nostro sito, pagina3.rai.it. Gli anni sono passati, l'eco di quella guerra è stato sovvertito da echi di altre guerre. Intorno a noi ci sono altri eccidi atroci, ancora carne venduta, ancora popoli vinti o vincitori sfigurati che chiedono pietà per se stessi. Il libro di Malaparte non possiamo più leggerlo come un documento, lo leggiamo come un testo di letteratura ben collocato nello scaffale del tempo. È un libro di forte immaginazione retorica, invece che una testimonianza, proprio perché fu immaginato come una testimonianza che dovesse provocare orrore. La pelle vive ancora per l'espressività con cui le menzogne che lo impreziosiscono vennero pronunciate, però attenzione, è vero che era pieno di verità reinventate da Curzio Malaparte, ma in letteratura le menzogne spesso sfiorano la verità più del documento. Malaparte amava mescolare con azzardo vita e letteratura, giornalismo, duelli, mondanità, cinema, politica, passò attraverso tutto. Era un, si può definire, diceva Enzo Siciliano nel pezzo che stiamo leggendo, un dannunziano dell'ultima ora, però era anche discepolo di Papini e Prezzolini, che come dire fungevano da questo punto di vista rispetto al dannunzianesimo da contropesi. Era anche, con la parola dell'epoca, un gagà. Il denaro e il potere lo lusingarono. Riuscì a essere fascista e antifascista, strapaesano e stracittadino. Col regime però mussoliniano saldò i conti in anticipo, perché il governo Badoglio lo mandò in galera, ma lui risalì l'Italia da Napoli a Milano fra il 43 e il 45. Continua in questo pezzo, continuava Enzo Siciliano dicendo di Curzio Malaparte: l'esibizionismo era in lui un tratto caratteriale. Per istintivo decadentismo mentiva scrivendo. Scriveva di una vita non vissuta, di una vita costellata di mirabilia e atrocità. Ma in realtà, questo forse è il punto più importante, se si va a scavare in un romanzo come La pelle, scrisse La pelle per mettere a nudo la decadenza d'Europa. Questo era il vero lascito della guerra. E quindi la guerra e la Napoli del dopoguerra sono ritratte sulla falsa riga, qui la classicità in qualche modo anche di Curzio Malaparte, dei cataclismi della storia raccontati dalla letteratura. Vi si rilegge in filigrana, per esempio, La peste di Atene, raccontata da Tucidide, quella di Firenze, Boccaccio, quella di Londra, Defoe, quella di Milano, Manzoni, la delirante e funebre gioia di vivere, l'esplosione dell'eros che a quei cataclismi si accompagna, sono visti da Malaparte come una lente che tende a visualizzare, fino a renderli appunto orrorifici, i cataclismi. Ecco, questa è un'immagine forte in questo pezzo di Enzo Siciliano, però rende abbastanza la forza espressiva del romanzo, come un arazzo pigmentato di materia escrementizia. Era quella, scriveva Malaparte, a proposito appunto della peste a Napoli. In realtà il romanzo si doveva intitolare all'inizio La peste, se non fosse che uscì il romanzo di Camus e quindi dovette appunto cambiare titolo. Era quella, scriveva Malaparte, una peste profondamente diversa, ma non meno orribile delle epidemie che nel Medioevo devastavano di quando in quando l'Europa. Lo straordinario carattere di tal nuovissimo morbo era questo, che non corrompeva il corpo ma l'anima. E ancora, scrive all'inizio del libro, ecco che subito entriamo nell'atmosfera di quella Napoli. Eravamo puliti, lavati, ben nutriti, Jack ed io, così inizia il romanzo, in mezzo alla terribile folla napoletana, squallida, sporca, affamata, vestita di stracci, che torme di soldati degli eserciti liberatori, composti di tutte le razze della terra, urtavano e ingiuriavano in tutte le lingue, in tutti i dialetti del mondo. L'onere di essere liberato per primo era toccato in sorte fra tutti i popoli d'Europa al popolo napoletano. E per festeggiare un così meritato premio, i miei poveri napoletani, dopo 3 anni di fame, di epidemie, di feroci bombardamenti, avevano accettato di buona grazia, per carità di patria, la gognata e invidiata gloria di recitare la parte di un popolo vinto, di cantare, di battere le mani, saltare di gioia fra le rovine delle loro case, sventolare bandiere straniere, fino al giorno innanzi nemiche, e gettare dalle finestre fiori sui vincitori. ma nonostante l'universale sincero entusiasmo, non v'era un solo napoletano in tutta Napoli che si sentisse un vinto. Non saprei dire come questo strano sentimento fosse nato nell'animo del popolo. E poi sempre su Napoli scriveva Malaparte: Napoli è la più misteriosa città d'Europa, è la sola città del mondo antico che non sia perita come Babilonia, come Ilio, è la sola città del mondo che non è affondata nell'immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è mai stata sepolta, non è una città, è un mondo, il mondo antico, precristiano, rimasto intatto alla superficie del mondo moderno. E allora lo ricordo ancora, alle 17 per Ad Alta Voce, parte oggi su Radio 3 La Pelle, letta da Toni Laudadio. Le 9 e 16 minuti 27 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634 296. Vi segnalo anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla, non dalle 10 con Pietro del Soldà. Cosa ci dice degli equilibri politici futuri l'elezione a capo dello Stato di un uomo con la storia di Sergio Mattarella, e quali sono le culture politiche che condizionano la vita del paese? Potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, la città chiocciola rai.it, mentre arrivano messaggi dei nostri ascoltatori. Per esempio Saverio ci scrive: La pelle è un bel libro, certo, però Malaparte era tremendo, però ha saputo ridere anche di sé e per questo si può perdonare. Mentre Anna ci ricorda che Lutz, appunto il disegnatore di Charlie Hebdo, è stato salvato dall'amore, perché appunto non arrivò quel giorno, come leggevamo all'inizio in redazione, perché era il suo compleanno, per rimanere a letto con la moglie un altro po'. A che punto è la violenza, non appunto dei proiettili, ma delle parole? L'analisi del linguaggio che parliamo e che ci circonda dice molto, forse dice quasi tutto, del mondo in cui viviamo. Su internazionale.it Tiziano Scarpa ne fa un'analisi interessante, la solita lucidità, tutto questo di Tiziano Scarpa. Io lavoro con le parole, così inizia il suo pezzo. Che esperienza ho della loro violenza? A che punto è il conflitto nel linguaggio? Farò qualche esempio di violenza subita o fatta con le parole. Sono esempi sparsi, ma forse possono dare un contributo alla descrizione del paesaggio attuale. Violenza nei media, le finte scuse, così inizia Tiziano Scarpa a fare questi esempi, e scrive su internazionale.it: c'è stata la macchina del fango, ora va di moda la finta ritrattazione. Chiedo scusa a X se si è sentito offeso, è diventata una formula sui mezzi di informazioni e sui social network. Provate a verificare in rete quante volte ricorre. La usano telegiornalisti, boss mafiosi, politici. Il più recente caso è stato l'ineffabile Gasparri verso Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, liberate dai rapitori in Siria. Non per aver offeso, ma se si è ritenuto offeso, se si è sentito offeso. Chi offende, scrive Scarpa, non riconosce in questo modo l'oggettività del suo insulto. Chiede scusa non per ciò che ha detto, ma solo per il sentimento che ha causato, lasciando intendere che la frase incriminata in sé non era offensiva. E chi si è sentito offeso, al massimo che è troppo sensibile o troppo permaloso. Spesso, tra l'altro, rincarano le scuse aggiungendo: non era mia intenzione offendere. Cioè, insomma, si invoca l'innocenza delle intenzioni. Ma il linguaggio di per sé non può incorporare le intenzioni. Una frase o è offensiva o non lo è, a prescindere dalle intenzioni di chi l'ha pronunciata. Queste non sono vere scuse, sono soltanto un'autoassoluzione, un dispiacere cerimoniale per lo stato d'animo di chi ci è rimasto male. Non riconosco di aver fatto una cattiveria, né ritiro l'offesa, che rimane lì perfettamente intatta in tutta la sua violenza. Poi ci sono quelli che in rete alle finte scuse reagiscono con insulti ancora peggiori di quello originario, non riuscendo spesso a cogliere la contraddizione. Poi continua l'elenco di Tiziano Scarpa su internazionale.it, per esempio le opinioni vaporose. La rete ha dato pieno accesso all'opinione pubblica, che ora può esprimere le proprie idee molto più che in passato, ma l'ha anche disinnescata, perché la possibilità di commentare qualunque cosa senza firmarsi ha fatto evaporare la sostanza delle opinioni. Tu che mi leggi o mi ascolti, se per caso, scrive Scarpa, commenti in giro o in rete con uno pseudonimo, stai stroncando la forza delle tue frasi. Terzo esempio di violenza, le querele. Ecco, gli strumenti legali, continua Scarpa su internazionale.it, sono stati tranquillamente teorizzati dai politici come armi per zittire chi lavora con le parole. I giornalisti bisogna denunciarli, perché tra l'altro non hanno neanche i soldi per pagarsi l'avvocato. Questa è una frase dell'ex europarlamentare Lia Sartori, riportata nel libro I padroni del Veneto dal giornalista Renato Mazzaro, sull'ex sindaco di Treviso di Treviso Giancarlo Gentilini. Sempre Mazzaro, dice Scarpa, scrive: è stato definito la querela più veloce del Nord-Est, perché da sindaco e vice sindaco ne ha firmate quasi un centinaio, il che è incomprensibile. Lo spessore del linguaggio che usa dovrebbe indurlo, perlomeno, ad accettare il combattimento ad armi pari. Invece non sopporta negli altri il diritto all'esagerazione che lui per primo si prende sistematicamente. L'altro giorno, continua Tiziano Scarpa su internazionale.it, facendo questo elenco di violenza delle parole, stavo parlando con un giornalista di Inchiesta Romano, gli raccontavo della situazione criminale della mia città, sarebbe Venezia. Lui mi ha detto: nella tua regione c'è una situazione molto dura per noi. Io ho fatto inchieste in tutta Italia senza problemi, ma appena ho ficcato il naso in Veneto mi sono arrivate 14 querele in poche settimane. C'è anche da dire, aggiungiamo noi, che a volte sono anche gli intellettuali, gli scrittori, le pop star o le star del cinema a usare la querela per diffamazione come strumento intimidatorio nei confronti di chi, in tasca pochi soldi per pagarsi gli avvocati, commette nei loro confronti il delitto di lesa maestà. Adesso un po' di panoramica sul Fatto Quotidiano. Potete trovare oggi un reportage di Serena Fioretta sul muro fra Israele e Cisgiordania, anche nel modo in cui il muro, non potendo essere abbattuto, viene disegnato, disegni, writers, ma anche scritte di semplici cittadini, appunto, da una parte e dall'altra. Sul Giornale invece c'è un ritratto molto gustoso di Ricky Albertosi, il portierone della Nazionale, che era un po' l'antitesi o lo speculare di Zoff, scritto da Cristiano Gatti. E invece La Stampa racconta Bollywood, la gigantesca industria del cinema indiano, talmente frenetica che adesso inizia ad arruolare come comparse anche i turisti occidentali in vacanza a Mumbai. E poi su Repubblica c'è un inedito di Kurt Vonnegut, l'acuto irriverente scrittore statunitense scomparso 7 anni fa. Nel 78 tenne un discorso agli studenti di un college in cui parlava di guerra, scrittura e solitudine. A proposito di guerra e riti di passaggio, per esempio, scriveva Vonnegut, anzi diceva agli studenti: ogni società primitiva che sia mai stata studiata aveva un rito di passaggio all'età adulta, con il quale quelli che prima erano bambini diventavano indiscutibilmente uomini e donne. Un evento, allora, questi riti di passaggio, dice, sono stati sostituiti da qualcosa di più inquietante, perché un evento, per esempio, nella vita dei maschi americani ed europei che potrebbe essere considerato un rito di passaggio è la guerra. Vonnegut in guerra c'era stato, nella Seconda Guerra Mondiale, era stato a Dresda proprio durante il bombardamento. Da questa orribile esperienza, tra l'altro, venne fuori un capolavoro come Mattatoio. Numero 5. Se un maschio torna a casa dalla guerra, continuava Vonnegut rivolto agli studenti, specie se riportato ferite serie, tutti concordano: quello è indubbiamente un uomo. Quando sono tornato a casa, a Indianapolis, dopo aver combattuto in Germania nella Seconda Guerra Mondiale, un mio zio mi disse: perbacco, adesso sì che sembri un uomo. Avrei voluto strangolarlo. Se l'avessi fatto, sarebbe stato il primo tedesco che uccidevo. Io avanzo allora l'ipotesi, diceva Vonnegut agli studenti, che privare i giovani maschi di un rito di passaggio all'età adulta nella nostra società attuale sia un espediente ideato in maniera astuta ma inconscia per rendere quei maschi ansiosi di andare in guerra. E allora, secondo me, faremmo meglio per il nostro stesso bene a ripristinare gli antichi riti di passaggio all'età adulta. Well Wisher del trio scandinavo, guidato, come dicevamo prima, dal pianista Esbjörn Svensson, Dan Benglund al basso e Magnus Ostrom alla batteria. Il pezzo che ci ha fatto oggi compagnia qui a Pagina 3. Si avvicina intanto la notte degli Oscar e sul Messaggero Gloria Satta intervista Alejandro González Iñárritu, autore di Birdman, film candidato a nove Oscar. Si aspetta di vincere l'Oscar? Non ci penso proprio, dice Iñárritu, anche perché non ho tempo, perché sta girando il suo nuovo film, un thriller era ambientato nell'Ottocento con Leonardo DiCaprio, mentre il Birdman, che è aperto la scorsa edizione della mostra di Venezia, racconta con il tono della commedia amara la storia di un attore in declino, diventato famoso nel ruolo di un supereroe e adesso ansioso di rilanciarsi a teatro con una pièce su Raymond Carver. Ha scelto Keaton perché nell'89 interpretò il Batman di Tim Burton. Anche per questa ragione, dice Iñárritu, aggiunge un tocco metarealistico alla storia, ma a dire la verità Michael Keaton è uno straordinario attore capace di navigare con la stessa credibilità sia nel dramma che nella commedia. Nel film non è molto tenero in Birdman con i critici cinematografici, ha qualche conto in sospeso e Iñárritu no. Non cerco nessuna vendetta, ho molta compassione, anzi, per chi deve scirupparsi 600-700 film all'anno, è costretto a inghiottire anche molte schifezze e poi rischia di intossicarsi. I critici sono necessari e li rispetto. E, ha tempo, ecco, questa è una domanda interessante per la risposta di Iñárritu, ha tempo di seguire il cinema italiano? E lui dice poco, però c'è un vostro film ultimamente che mi ha stregato, Le quattro volte di Michelangelo, Frammartino. Allora, perché questo è interessante? Perché Iñárritu ha citato Frammartino, che è un grande regista italiano, però quanti in Italia, per esempio, lo conoscono? E quanti conoscono, ci potremmo chiedere, altri registi bravissimi come Leonardo Di Costanzo o Salvatore Mereu o Roberto Minervini o Pietro Marcello, quanti sono riusciti a vedere per esempio gli ultimi film di Franco Maresco o di Francesco Munzi o di Piazza e Grassadonia. Allora, da noi il problema forse non è tanto, ecco, il talento degli autori che c'è, ma il fatto che abbiamo un sistema di distribuzione, una rete di cinema perlomeno discutibile. Infatti, se andate a Parigi è probabile che riuscirete a vedere i film italiani che non riuscite a vedere in Italia. Insomma, c'è molto terreno da recuperare e nel frattempo però si può andare a vedere sicuramente Birdman di Iñárritu, che è un bel film. E i problemi distributivi del cinema italiano, ecco, ci consoliamo perlomeno con la musica. Arturo Stalteri, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Dunque sì, oggi torno a Primo Movimento, una giornata non allegra per me, la morte di Aldo Ciccolini, un grandissimo pianista, uno dei più grandi del Novecento, secondo me, che è stato anche mio maestro. Ci addolora tutti, ma comunque noi intanto vi proponiamo tre novità discografiche. Parleremo della dinastia degli Strauss, poi di un musicista che sa fare dei silenzi la musica e poi di un grande gioiello beethoveniano.
Non è John Cage quello che sa fare i silenzi con la musica, no?
È un artista che in qualche modo si ispira a John Cage, ma si muove più nell'ambito del jazz.
No, perché intanto provo, cerco di indovinare, poi non la azzecco mai. Allora,
4:33.
Ogni tanto mi butto. Grazie Arturo Stalteri, sta per cominciare Primo Movimento. Io ringrazio anche voi per l'ascolto. Con me vi ringraziano Pino Berardi in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamme in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.